cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, 2 ore in vostra compagnia, con anche ospiti per parlare dei temi della giornata, e naturalmente lo faremo insieme. In questi giorni mi avete sempre riempito di messaggi vocali e non solo, anche scritti, partecipazione su Twitch, quindi abbiamo oggi il tempo per discutere il giorno dopo la conferenza di Davide, quindi abbiamo iniziato un po' a conoscere il nostro nuovo attaccante, per adesso numero 30, numero abbastanza insolito, ma chissà, potrebbe anche prendere il 9 in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Il nostro numero di telefono è 340-54-25-324 per tutti i vostri messaggi. La domanda che io vi pongo oggi non è originalissima, ma credo che sia opportuna, anche se naturalmente siamo molto lontani dal avere una rosa completa. Io vi chiedo: chi vedete come grande protagonista della prossima stagione in bianconero? O meglio, alla luce del fatto, e ne abbiamo parlato in questi giorni, che il mercato è sicuramente poco mobile, nel senso che è arrivato Davide, è arrivato João Mario, potrebbe arrivare Colomani abbastanza in fretta se si sistemano un po' di cose, è tornato con Seisao, però indubbiamente, e non vale solo per noi, vale sempre per tutti, durante l'estate, se c'è una cosa di cui si parla poco è il parco giocatori che già si hanno, che necessariamente è sempre stato così, salvo proprio i campionissimi o i bidonissimi che non cambiano praticamente mai rendimento, ma anche per loro poi ci sono le stagioni sì o no, un po' di più, un po' di meno, ci si deve aspettare, si deve confidare, si deve avere la speranza che chi c'è possa migliorare in maniera considerevole. E quindi io vi chiedo: qual è il giocatore dal quale vi aspettate un salto in avanti e di che proporzione? Perché io credo che, appunto, ci sono delle stagioni in cui è chiaramente il nuovo acquisto a rubare la scena, no? Mi viene da pensare Pirlo nel 2012, mi viene da pensare a Dybala nel 2016, 15-16, mi viene da pensare a Higuain, a Douglas Costa anche, cioè giocatori che erano arrivati, tanto alcuni di loro già con un pedigree non da ridere, e che immediatamente riuscirono a conquistare la Juve, però ci sono anche stagioni invece in cui conta, tra virgolette, che chi c'è si esprima al massimo o arrivi addirittura a uno status che non si era pensato prima, ecco. Poi chiaramente il calcio, quando si discute su una sola individualità, è sempre, come dire, un'astrazione, perché non esiste una squadra in cui uno gioca benissimo e gli altri sono normali per poter vincere. Però, quindi, la crescita è sempre complessiva, sono le connessioni a contare, sono i momenti, sono le circostanze, gli episodi, tutto quello che sappiamo. Però, indubbiamente, già solo perché poi c'è un numeratore che ci indica se un giocatore ha funzionato o meno, ed è la sua quotazione di mercato successiva, credo che sia interessante capire questo. Tanto per essere chiari, quindi per ulteriormente aggiungere un elemento di considerazione, stiamo parlando in questi giorni, e non da poco tempo peraltro, di Douglas Luiz. E Douglas Luiz è un giocatore che la Juve ha preso, come sapete, a 51 milioni e rotti dall'Aston Villa, e quell'operazione che noi spesso abbiamo discusso, io per primo, dicendo: beh, Giuntoli però comunque ha fatto un po' all-in su certi profili ed era un costo molto alto, dal punto di vista delle dinamiche di mercato, io mi rifaccio come sempre, come sapete, a Transfermarkt, quello fu per certi versi un affare, nel senso che nel momento in cui Giuntoli va a prendere Douglas Luiz, lo paga meno di quella che era la sua quotazione virtuale, cioè Douglas Luiz era attorno ai 70, milioni. Quindi la Juve, questo fa capire che chiaramente la virtualità è un conto e poi è la legge della domanda e dell'offerta, ne parleremo poi anche con un ospite, a determinare delle differenze. Ma oggi, dopo un anno di nulla, perché questo è stato l'anno di Douglas Luiz, oggi Douglas Luiz vale 30 milioni secondo Transfermarkt. Per cui quando si legge che la Juve aspetta un'offerta da 40, beh, è un, che potrebbe arrivare ad esempio dal Nottingham Forest, che sta guardando con grande attenzione al campionato italiano, come ben sapete, avendo preso Andoglie del Bologna, beh, stiamo parlando di un'operazione che si chiuderebbe come dire, in termini abbastanza corretti dal punto di vista economico, per quello che noi abbiamo visto. Questo per dire che cosa? Che come dire, i numeri finali della quotazione virtuale al termine appunto di una stagione ti dicono qualcosa del rendimento, e io vi chiedo appunto quale sarà il giocatore della Juve che il prossimo anno, la prossima estate, ci diremo bene, è passato da X a Y, e questo è stato molto molto positivo per noi, oltre che naturalmente aver avuto dei riferimenti sul campo che ci consentono di crescere. Allora andiamo a sentire subito un vocale, oggi avremo tempo per di parlare molto insieme.
Buongiorno Paolo, io dico francamente una cosa, che è vero che abbiamo tanti esuberi, però la parola esubero non è rispecchiabile per tutti. Per esempio, Nico Gonzalez io non lo considererei un esubero, così come Koopmeiners, e ci punterei, non mi svenerei per un ipotetico Sancho, che poi magari caratterialmente magari mi porrebbe anche dei problemi. E poi direi da Rosa, prenderei un...
Allora, abbiamo chiuso questo messaggio di Vittorio, credo dalla Spezia, e andiamo a girare questa osservazione guardando soprattutto ai conti, a chi ne sa parecchio, vero Gabriele La Monica. Ciao Gabriele! Ah, ok, scusa, avevo capito, io e Jesty avevo cambiato, se mi si fa così, io penso che i vocali io li controllo, sì, penso di avere il collegamento, quindi pazienza, arriviamo dopo, e allora entro dentro quello che ci ha raccontato il nostro Vittorio. Ma io penso che io non si debba svenare per nessuno in questo momento, sinceramente, non ne abbiamo la possibilità, non abbiamo, come dire, nemmeno la necessità. Nico Gonzalez può restare o può uscire, mi verrebbe da dire, a seconda di quello che Tudor ritiene che questo giocatore, che ha provato in diversi ruoli, perché se Nico Gonzalez fosse un giocatore adattabile perfettamente al 3-4-2-1 e fosse uno degli esterni destri o sinistri, noi avremmo un giocatore in più in un ruolo nevralgico, perché... lo abbiamo detto più volte, io ne sono profondamente convinto, non mi sento garantito in un modulo in cui gli esterni hanno questa enorme importanza. Poi è vero che la Juve potrebbe anche giocare col 3-4-3, diciamo, e quindi magari avere esterni centrocampo un po' più bloccati, però ci insegna Paris Saint-Germain o ci insegna l'Inter, cioè le due squadre che hanno fatto meglio in Europa quest'anno, che insomma se hai Hakimi, Nuno Mendes, Dumfries e Di Marco... hai già un livello di dinamismo, di gioco, di intensità che è necessario, secondo me, oggi nel calcio contemporaneo. Quindi questo è l'elemento sul quale contare. Abbiamo adesso Gabriele La Monica, con cui possiamo andare un po' a ragionare di numeri. Ciao Gabriele.
Paolo, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Gabriele, intanto io ti chiedo una valutazione, come al solito ti inserisco nelle due voci, cioè da un lato l'esperto di numeri, ma e dall'altro anche però il tifoso con le sue idee, i suoi umori, poi non so quanto tu riesci a distinguere i due piani, cioè se sei sempre molto freddo, però ti chiedo intanto un giudizio su questo primo mese di mercato, lasciamo perdere giugno che c'è stato il mondiale, e da che cosa è determinata la tua valutazione?
Allora, il giudizio sul mercato è diciamo un 6,5 ed è valutato da questo, nel senso che i nomi che sono entrati sono pochi ma sono buoni, ma soprattutto quello che secondo me il tifoso meglio deve comprendere è che la difficoltà che sta incontrando Comolli oggi è, non è tanto quello di comprare a giusto prezzo, ma quanto la difficoltà di dover smontare, definiamole così, operazioni di mercato fallimentari o quasi, costruite nel corso degli anni scorsi. Cioè, noi oggi abbiamo un Vlahovic che l'anno prossimo andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro netti, quindi un 30 lordi, e questo è sicuramente un regalo della gestione di Vabene. Sicuramente molti dei rati da dover pagare per acquisti dello scorso anno sono un regalo quantomeno della gestione Giuntoli. Ecco, diciamo così, il prezzo stratosferico, se vogliamo, pagato complessivamente per Conceição, anche quello è frutto di, secondo me, scelte strategiche non del tutto mirate fatte negli scorsi anni, perché chiaramente noi Conceição abbiamo pagato quasi 42 milioni tra il cartellino e i 10 milioni di prestito. Per cui sicuramente questa gestione sta incontrando delle difficoltà oggettive nel reperire risorse, perché comunque sicuramente quello che purtroppo va compreso è che quando i mercati passati sono stati gestiti magari facendo degli errori anche comprensibili, perché non è tutti gli errori sono fatti in malafede o per incompetenza, e questi poi per smontare quegli errori servono soldi che non possono poi essere destinati a comprare subito risorse fresche.
Ecco, questo è il punto proprio nodale, Gabriele. Cioè, noi quando facciamo un ragionamento tendenzialmente sul mercato, guardiamo i nomi, dimentichiamo anche un po' il peso degli ingaggi, che invece è determinante, ma soprattutto non guardiamo la liquidità reale. Cioè, la Juve, è stato scritto più volte, ha una novantina di milioni da pagare della campagna acquisti dell'anno scorso, no? 13 di Di Gregorio, 20 di Nico Gonzalez, 14 e mezzo di Kelly, i 30 di Conceição, che però appunto hai fatto un ragionamento corretto sul fatto che già l'anno scorso comunque noi abbiamo ha fatto un esborso di 10 milioni per il prestito, e 14 di Kalulu. Quindi questa è, nei casi migliori, un investimento che ha fruttato, nei casi peggiori una zavorra che ti condiziona. Ma ti convince questa idea di proseguire, che non è solo della Juve, è anche abbastanza di un po' tutta la Serie A o quantomeno dei big, questa politica del faccio il prestito, poi ho il diritto, l'obbligo di riscatto a seconda degli obiettivi che si raggiunge? Cioè, non è un po' un rischio per cui poi, con alcuni che non l'hai fatto, ti trovi delle zavorre? Lucas Ruiz, per dire. E con altri ti trovi degli inviti, Conceição, con altri ancora ti trovi dei pesi reali, cioè dei giocatori che hai sbagliato e che comunque devi pagare. Cioè, non sarebbe meglio un po' più di uniformità nelle operazioni, o sto dicendo qualcosa che ormai nel calcio contemporaneo, per l'economia del calcio contemporaneo, non ha proprio più senso?
Allora, uniformità sarebbe ideale, rendere tutto uniforme. Ma in realtà c'è un problema molto grosso, che tra due contraenti, cioè tra il calciatore e la società, il peso negoziale del calciatore è infinitamente più forte rispetto a quello societario, dopo la legge Bosman in poi. Cioè, Lukman quest'anno con l'Inter, con Magnus l'anno scorso con noi, quando un giocatore decide, pur sotto contratto, decide di voler andare via, va via a prescindere dal fatto che sia legato a un contratto oppure no. Lasciamo stare che ormai non si possono più mettere i giocatori fuori rosa, come è giusto che sia, e tutto quanto il resto. Allora, il problema del prezzo del pagamento è tutto frutto del fatto che devi innanzitutto assecondare la volontà del calciatore e dei suoi procuratori. Il caso UE è un caso emblematico. Cioè, noi abbiamo un procuratore che si permette di criticare un dirigente della società dicendo che rema contro. Beh, ma loro sono su due fronti differenti della trattativa, questo va compreso. Cioè, la società ha gli obiettivi della società, il procuratore ha l'obiettivo del calciatore. A volte collimano, a volte no. Quindi il tema è fondamentalmente che le società dovrebbero cercare uno stratagemma per poter ritornare centrale all'interno del trade. Un metodo secondo me potrebbe essere quello di mettere sempre una clausola rescissoria a qualunque contratto, per cui il prezzo è sempre chiaro per tutti in qualunque momento, quindi chiunque voglia comprare quel giocatore deve arrivare con quella cifra a tratta la quale poi il giocatore si libera. La clausola chiaramente può essere aumentata diminuita nel corso della vita del contratto, ma secondo me ci devono essere delle cifre certe, perché altrimenti, al di là delle dilazioni del pagamento, che comunque come se tu compri la casa col mutuo, la compri in un'unica soluzione, così come quando compri la macchina con leasing, al di là delle modalità di pagamento che possono essere più o meno interessanti o più o meno impattanti, anche se poi comunque alla fine tu al bilancio la scrivi tutta alla fine, perché è comunque una negatività, cioè è una passività che arriva dopo. Ecco, io secondo me c'è un problema legato ai rapporti di forza fra società e calciatore, considerando poi tra le altre cose che la patologia del calcio è legata al fatto che i costi relativi al personale, leggi di calciatori, sono molto spesso preponderanti e proporzionalmente sproporzionati rispetto ai calci. Qui è un mondo che se va avanti così non può, è destinato a implodere per una serie di motivi che sono appena detti.
Allora, mi hai suscitato due domande che reputo urgenti, alle quali tu puoi rispondere. Il primo elemento, clausola rescissoria, mi piace molto perché sarebbe una misura di razionalità, appunto, no? E che potrebbe effettivamente impedire ricatti da parte dei giocatori, perché andiamo a stabilire un prezzo. Io ricordo però un'intervista di Marotta ai tempi della Juventus, in cui proprio quando la Juve va a fare l'assalto a Higuain, no? Perché il Napoli mette una clausola rescissoria molto alta, pensando che nessuno possa andare a comprare, tantomeno la Juve, e la Juve va e fa quell'assalto a 90 milioni. Marotta disse: ma noi invece, per questioni di rispetto e di rapporto con i calciatori, queste clausole non le mettiamo. Ecco, oggi ti sembra che sia cambiato il discorso rispetto a 10 anni fa? Perché effettivamente mi viene a pensare, però, che clausola rescissoria avremmo potuto mettere per Yıldız, che fosse compatibile col suo ingaggio, naturalmente, no? Perché immagino che più la alzi, più in qualche maniera devi garantire il giocatore, che però poi abbiamo scoperto quest'anno, in questi giorni, insomma, il Chelsea offriva 68 milioni. Quanto dovevi mettere per evitare poi, tra virgolette, degli autogol?
E lì è un discorso, sai, lì è un discorso molto complicato, nel senso che ci vuole veramente un discorso finanziario, di attualizzazione dei costi, dei cartellini. È evidente che nel corso della vita di un contratto puoi decidere unilateralmente di alzare, o cioè di d'accordo col calciatore, di alzare la clausola, chiaramente a fronte di un incremento del suo salario. Cioè, è evidente che c'è un discorso dove c'è sempre un rischio, no? Un rischio da entrambe le parti. Però è sicuro, però perlomeno, cioè, tu, le società devono fare un discorso prospettico dicendo: da qui a X questo calciatore lo valorizzerò Y. Se poi dopo prendi il Pogba, che non è nessuno, e quando lo compri, dopo tre partite fa 4 gol come fece con noi, a quel punto poi ti precipiti con la gente a fare un contratto nuovo. Però, ragazzi, cioè, il tema è questo, che secondo me...
Quindi, scusami, Gabriele, hai detto una cosa interessante. Cioè, è una forma quasi di continuo monitoraggio. Cioè, tu fai... questo però non lo sta facendo quasi nessuno. È interessante quello che dici, perché è un principio innovativo di grande attenzione proprio alle dinamiche del calcio.
Il tema è che, appunto, ci vuole, per fare una cosa del genere, ci vuole così un attuario, cioè un qualcuno che sappia di finanza e di economia, che realizzi... conosca il calcio, dica: no, facciamo questo prezzo e ti adeguo lo stipendio. Ma perché è giusto così? Perché poi a un certo punto anche le società, cioè i rapporti, bisogno di chiarezza. A quel punto io so che se porto quella cifra, se voglio me ne vado, però non sto a fare i certificati, i ritardi, queste cose della terza elementare, che poi tra le altre cose generano anche malumori all'interno dello spogliatoio, perché poi, diciamo, ecco, uno pensa che uno possa avere un trattamento di cuore rispetto all'altro. Si rende tutto molto più palese, e poi chiaramente chi è più bravo nel ponderare i rischi avrà maggiori vantaggi rispetto a chi è meno bravo. Però, cioè, alla fine quello è il concetto, cioè non... Secondo me, però, così non si può andare avanti, dove sono i procuratori che chiedono delle cifre che non hanno senso, perché poi, insisto, ci sono poi anche questa controparte. Noi, le società di calcio, spendono delle cifre ignobili come mangi i procuratori, e sono poi cifre che, tra le altre cose, escono dal giro, perché se io pago un cartellino, una società fa parte del mio stesso nello stesso stagno, quindi quei soldi, anche se può anche usarli per pagare il debito che ha e quindi diventa più sano, oppure li spende per comprare altri calciatori, e quindi io metto in giro dei soldi. I soldi che vanno ai procuratori escono dal giro, perché sono soldi che vengono formalmente buttati, nel senso che non sono più, non producono più altri soldi. Cerco di essere chiaro, non che sì, sono comunque il frutto di un rapporto di mediazione legittima che ci sta, però comunque escono, non sono più, cioè non producono altro indotto all'interno del campo, dello stagno in cui sono le città di calcio. Ecco, secondo me va razionalizzato tutto questo, perché se non si razionalizza si assiste a queste scenate assolutamente poco edificanti di calciatori che si rifiutano di andare, che non vanno, che quando tengono il muso, i procuratori che si arrogano il diritto di giudicare il comportamento di un dirigente di una squadra di calcio. I dirigenti che sono sempre più vittime, perché poi tra le altre cose è anche vero e va detto che per quello che ho capito io, Comon lì sta anche cercando di portare un po' di ordine, un po' di gerarchia, perché è vero che il calciatore è importante, ma anche la società lo è. Per cui secondo me si è un po' perso in generale, parlo soltanto dei Juve, siamo verso il metro con cui è giusto ponderare le cose, e bisogna trovare un qualcosa che riporti la barra al centro, perché altrimenti, soprattutto per contratti come i nostri, dove i soldi sono pochi rispetto a altri, è molto più complicato fare una squadra vincente così.
Ultima domanda, perché insomma leggevo Doie al Nottingham, 42 milioni più il 20% della futura rivendita. Osimhen va al Galatasaray, ma c'è la clausola per cui per 2 anni non può tornare in Italia. Cioè, non si sta un po' esagerando nel prefigurare futuri, che poi sono veramente... No, anche in queste forme contrattuali, qui stiamo parlando di due esempi diversi, uno più economico, l'altro più, non so, possiamo definirlo quasi strategico-politico, insomma. Però non è un po' troppo?
Beh, diciamo così, si vogliono evitare che delle cessioni pur eclatanti da un punto di vista finanziario ti vengano e ti ritornino come fallimenti da un punto di vista della comunicazione. Sicuramente De Laurentiis ha fatto un bel affare vendendoci Higuain, ma non è che fosse molto popolare Napoli dopo averci venduto Higuain.
Certo.
E soprattutto quando poi Higuain fece 6 gol in poche partite a Napoli giocando con la Juve. E questo sicuramente è un qualcosa che bisogna tenere in considerazione, per cui soprattutto poi in società un pochino meno mature rispetto alla media, come la nostra, perché diciamoci la verità, in Germania i giocatori passano dal Dortmund al Bayern Monaco quasi senza fiato, in Inghilterra tranne alcune cose, alcune rivalità dove è inconcepibile poter passare dal West Ham al Millwall, però per carità di Dio sono pochissimi esempi. Qui invece l'aspetto campanilistico rende queste misure sicuramente necessarie, ma il tema fondamentalmente è un tema dove bisogna cercare un qualcosa che equilibri i poteri in atto. Una volta la società era onnipotente, il calciatore non valeva nulla, oggi è l'esatto opposto, e non credo che sia una formula che possa perlomeno continuare a essere funzionare fino a quando sarà così. Ecco, tutto qui, questa è la mia prossimissima opinione.
Gabriele, grazie, grazie davvero, perché ci hai offerto molti spunti di riflessione. Buona
grazie
giornata. Ciao.
Ciao.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi, 340-5425-324, e anche su Twitch c'è la possibilità di intervenire, messaggi, vocali, questo blocco non abbiamo ospite, quindi possiamo serenamente chiacchierare. Io vi ho chiesto qual è il giocatore dal quale vi aspettate di più quest'anno, a conti fatti, nel senso che ancora manca un mese di mercato e può arrivare qualche nome, però insomma di nomi interessanti ne abbiamo già in rosa. E Tiziano D'Alecco ad esempio mi scrive Ildiz, cosa che io concordo. Enrico dalla provincia di Lodi: ciao grande Paolo, io credo che Thuram e Ildiz faranno il definitivo salto di qualità. Beh, è interessante questo tema, in che senso? Nel senso che io sono di quelli che più volte anche su questo canale ho parlato di Ildiz, andando a fare un ragionamento sui suoi 20 anni e ponendo il tema del rapporto, del confronto con Del Piero, ma non perché penso che Yıldız farà la carriera di Del Piero, perché mi interessava capire, tra l'altro anche un po' come discorso, tra virgolette, di differenze d'epoca, no? Cosa significava avere 20 anni, 30 anni fa, cioè nel 1995 e adesso. E Yıldız, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo scoperto dai suoi numeri in crescita, e su quei livelli lì, per adesso. C'è un tema che Del Piero dai 20 ai 21 esplose. Esplose insieme alla Juve, perché il Lippi, la Juve di Lippi, che nel 94-95 vince lo Scudetto, vince la Coppa Italia, arriva in finale di Coppa UEFA, ha un Del Piero che gioca tantissime partite in una squadra che aveva come concorrenti Vialli, Ravanelli e Roberto Baggio. Poi un po' gli infortuni di Roberto Baggio, un po' la capacità di Del Piero di approfittare delle situazioni e realizzare gol memorabili, lo fanno diventare la star, di una delle star di quella squadra, tanto che poi nell'estate successiva la Juve rinuncia a Roberto Baggio e gli attribuisce, nel primo anno in cui i numeri di maglia sono fissi, proprio il numero 10. Ecco, Yıldız avesse chiamato al salto di qualità. Per salto di qualità intendo quello che io ho visto ad esempio fare a Yamal, che all'europeo ha fatto un ottimo europeo, un europeo da protagonista, ma l'anno dopo, cioè in questa ultima stagione, l'abbiamo già visto crescere enormemente in termini di resa, in termini di numeri, in termini di responsabilità, di personalità, di palloni giocati. Ecco, io ho questa percezione su Yamal, regalatami un po' dal mondiale, ma non dal fatto che abbia fatto benissimo contro le piccole e bene anche nelle partite difficili della Juve contro il Manchester City o il Real Madrid quando è stato in campo, ma proprio dall'atteggiamento che ha avuto e da come Tudor lo ha avvicinato nella zona nevralgica del campo. Per cui un Yıldız che, se partiamo dal presupposto che ha già fatto un grande salto in avanti da due anni fa all'anno scorso, se riuscisse ad aumentare ancora di più questo elemento di crescita, beh, ci troviamo di fronte a quel punto probabilmente a un campione giovane. E quando si dice campione, invito a pesare il termine, nel senso che è da un po' di tempo che non abbiamo un prospetto di questo genere. E quindi questo ci deve garantire qualcosa di molto di più di quello che abbiamo visto, altrimenti tra l'altro adesso avrà un sapore diverso tutto quel dibattito sul giocatorino, perché adesso Yıldız un suo status anche solo di titolarità acquisita ce l'ha molto chiaro, e dobbiamo andare a vedere che cosa succederà appunto in questa stagione. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo, buongiorno Radio Bianconera, sono Diego. Io magari vado un attimo fuori tema, però vorrei sempre ricordare a tutti che se siamo in questa situazione dove non riusciamo a comprare i giocatori senza prima vendere, è perché ci hanno azzerati con questo discorso delle plusvalenze, con questa giustizia sportiva che ha avuto un accanimento particolare nei confronti della Juventus. Quindi non dimentichiamocelo, ci sono società che sono fallite finanziariamente, che adesso offrono anche milioni per Lookman e sono lì ancora a cercare di rinforzarsi, mentre con noi invece queste situazioni sono state sempre sotto la lente di ingrandimento, ed è una roba che purtroppo mi fa sempre arrabbiare, e dico non dimentichiamoci come ci hanno trattato fino adesso.
Ma questo è indubbio, ma la Juve, guardate che insomma io ero presente in Juventus negli anni post Calciopoli, e i primi a non essere, come dire, a non avere un certo tipo di atteggiamento comprensivo nei confronti di una società per la quale era stata tentata un'operazione di distruzione, perché la Serie B è ancora peggio naturalmente di quello che è successo due anni fa, eravamo noi poi, cioè nel senso che in Juventus non ci si perdona mai nulla, e invece fai bene, Diego, a ricordare il danno economico e anche tecnico, perché tu per un anno non hai giocato alla Champions League, che significa che avevi conquistato sul campo, che significa regalare esperienza ai giocatori che se l'erano meritata. e quindi c'è anche un elemento di frustrazione col quale devi fare i conti. Cioè, noi siamo stati danneggiati due volte nella stagione in cui ci hanno veramente in maniera incomprensibile torturato, perché questo era dal punto di vista sportivo, dare punti, togliere, ridarli, ritoglierli, è incomprensibile, è una cosa che non è mai successa, quello fu il vero scandalo assoluto, tale da minare la competitività di tutti, tra l'altro, perché un conto era trovarsi una Juve da affrontare al terzo posto, un conto una Juve fuori dai giochi e via discorrendo, però in Juve, ed è giusto anche fare così, si resetta, si riparte e si valuta per quello che si è. Quindi siamo ripartiti indietro, ma questo indietro non l'abbiamo colmato, già solo perché nell'anno disgraziato, tormentato, polemico, eccetera eccetera, l'ultimo di Allegri, noi siamo arrivati comunque terzi, riuscendo anche a gareggiare fino a un certo punto per il primato, e abbiamo vinto una Coppa Italia. L'anno scorso abbiamo fatto male ovunque, salvandoci il quarto posto grazie alla tempestività che ha avuto in quel caso Giuntoli, quindi non è che ha sbagliato tutto, in quel caso è stato bravo, poi che sia stata la proprietà o Giuntoli non mi interessa, resta il fatto che parliamo di Giuntoli, che era in quel momento il responsabile, arriva Tudor e riusciamo a salvare quantomeno le prospettive del prossimo anno. Però quando commetti degli errori di mercato che paghi tanto, quindi giustamente prima Gabriele La Monica ricordava Vlahovic, gestione addirittura molto precedente, quindi arriva bene, Douglas Luiz, gestione Giuntoli, i giocatori pagati solo in parte e che poi non hanno mantenuto le promesse ma che adesso deve andare a ripagare ancora, gestione Giuntoli, quindi tutte le comprensioni del mondo, ok. E infatti tra l'altro nessuno aveva chiesto a Giuntoli lo scudetto in un anno, aveva chiesto di aumentare il livello di qualità della squadra e quindi di competizione. Non è andata così, vediamo se ci riusciamo quest'anno, ma è indubbio che i problemi della Juve, come sempre, per tutti, vale per tutti, ma per noi c'è un elemento determinante, partono da quella stagione disgraziata nella quale è stata fatta l'ennesima operazione contro la Juve e che ha portato a un calo di economico davvero notevole. Considerando che luglio è finito, già gli abbiamo dato 2 milioni lordi a Vlahovic. Allora, io non so bene quali sono i conti, ma resta il fatto che, appunto, Vlahovic deve risolversi questo tema, altrimenti se ne apre un altro. Cioè, paghi un giocatore e devi decidere se rimane in rosa o se fai una mossa così forte da tenerlo fuori, per eventualmente tra virgolette indurlo ad andare via a gennaio. Io credo che sarebbe veramente, io parto sempre dal presupposto che le situazioni quando sono molto complicate la ragione non sta tutta da una parte, mai, perché Vlahovic ha una sua ragione, cioè il fatto che lui un contratto l'ha firmato, però indubbiamente è assurdo se un giocatore per prendere quei soldi sta fermo un anno. Un giocatore come lui, tra l'altro, che io credo ha degli stimatori, ma poi voglio vedere chi è che ti dà un contratto molto lungo nel momento in cui sa che tu ti comporti in quella maniera. Poi ci dovrebbe essere in qualche maniera, ma però questa è un'utopia, un po' di, tra virgolette, alleanza implicita delle squadre. Cioè non si dovrebbe approfittare della situazione di difficoltà di una squadra con un suo giocatore per poi magari scavalcarla, ecco. Però qua sto parlando proprio di un'utopia, perché il mercato è fatto anche appunto di questo tipo di conflitti. Vincenzo d'Acqua Sparta: trovatemi una squadra che ha qualcosa con il modulo 3-4-2-1. Se non la trovate, significa che siamo partiti con il piede sbagliato, con un allenatore integralista, per cui è inutile parlare di calciomercato. Ma io sono in disaccordo con questo messaggio per questo motivo. Non perché abbia delle sicurezze sul 3-4-2-1 di Tudor. Proprio di Tudor. Cioè, io penso che la rosa della Juve in questo momento non sia predisposta per giocare col 3-4-2-1. E ci voglia altro. devo dire, non vedo però neanche tanti altri moduli possibili. Cioè, mi sembra che avendo dei buchi in organico, proprio dei livelli di qualità che non tocchiamo, alla fine forse il modulo migliore sarebbe il 4-4-2, perché quantomeno ti garantisce un po' più di copertura del campo, ma non viene praticato quasi più da nessuno. Il punto per il quale io sono in disaccordo con questo messaggio è duplice. Uno, io credo che un allenatore abbia il diritto di sviluppare il modulo in cui crede. E non esisterebbero gli innovatori se tutti non fossero, se qualcuno una volta ogni tanto non fosse il primo ad andare in controtendenza. Quindi a me l'idea che ogni tanto il calcio, per dinamiche storiche, debba giocare tutti col 4-4-2 perché Sacchi gioca così, rifiutare il trequartista perché il trequartista non ha più ragione in un calcio dove tutti i giocatori devono andare in fase di non possesso a fare un certo tipo di lavoro, e poi c'è la moda del 4-3-3, io ricorderò sempre, ve l'ho raccontato più volte, la famosa frase di Sarri in presentazione, aveva la BBC, la Juve aveva la tradizione della BBC e disse: non giocherò mai a 3. Ma perché? Però quando vai a prendere un allenatore, tra l'altro sai le sue idee e lui ha il diritto di praticarle. Quindi questa è la prima ragione. E la seconda ragione è che io credo che non esista un modulo ideale. Cioè non è che, perché lo dimostra Paris Saint-Germain e Inter, che si affrontano in Champions con difese a 3 e con due esterni di valore, tra virgolette, simile, nel senso con delle qualità, e centrocampi e le dinamiche di gioco sono molto diverse. Lo dimostra il Real Madrid di Xabi Alonso, che ha, storicamente il Real Madrid ha sempre giocato a 4 e adesso lui è arrivato e sceglie di giocare a 3, che è una controtendenza molto forte. Lo dimostra il fatto che non tutte le squadre che hanno giocato a 3, perché Gasperini l'ha un po' in qualche maniera insegnato, poi in realtà chi è che è stato il primo bisognerebbe andarlo a cercare. Ma non è detto che funzioni. Cioè, si tratta di cucire, come sempre, il vestito giusto per la squadra. In questo momento, per me, la Juve, quando vedo l'organico, mi sembra che abbia dei buchi enormi per giocare col 3-4-2-1. Però immagino che non sia questa la Juve, e quindi che sia troppo presto per bocciare un modulo. Poi sull'integralismo di Tudor eventuale lo andiamo a misurare, e per adesso degli indizi ci sono. Perché io quando al Mondiale ho visto non cambiare mai la squadra, anche nei momenti di difficoltà. Primo tempo con Manchester City, finale con, secondo tempo con Real Madrid, in cui devi cercare di cambiare qualcosa, questo sì che mi preoccupa. Però forse ragiono così, e cioè dico, Tudor aveva più, come dire, come strada più facile quella di provare a insistere su un modulo piuttosto che provare a mischiare le carte, proprio perché è appena arrivato. Staremo a vedere. Ma non è il modulo che farà bocciare Tudor, per intenderci, semmai l'ortodossia del modulo, se proprio non la cambierà neanche nei momenti di difficoltà. Vado a leggere qualche altro, un altro messaggio, anche questo molto duro su Tudor, non è firmato. Buon pomeriggio. Tudor non è un allenatore per la Juventus, ai mondiali ci ha fatto uscire così male, in giro ci sono allenatori migliori, se sbaglia qualche partita in Champions non ci fa passare il turno, se ne deve andare velocemente, la società deve cercare un allenatore che ci faccia arrivare alla fine del campionato nei primi 4 in classifica per entrare in Champions. Viva Dio, ma un po' presto per prefigurare una situazione di questo genere. Cioè, io continuo a pensare diversamente. Cioè, che Tudor debba essere, non dico il nostro elemento primo di cambiamento della squadra, ma anche in ragione del fatto che per adesso il mercato è stato povero di novità, ma certo che noi dobbiamo contare moltissimo su questo allenatore. Cioè, dobbiamo pensare che Tudor abbia la personalità, le idee, la capacità di cambiare, la costanza, la comunicazione dei grandi allenatori che hanno inciso nella nostra storia, altrimenti non si va da nessuna parte. Però in questo momento dire che Tudor, cioè, perdonatemi, se la Juve diventa la società, il club che a ripetizione butta via l'allenatore in corso d'opera dando però dei contratti triennali, ragazzi miei, io veramente fossi fossi chi mette soldi, veramente prendo i dirigenti e li mando via, ma sono i primi che mando via. Quindi se si fanno dei progetti, per Thiago Motta si parlava di progetto, adesso per Tudor se ne parla di meno, ma c'è un progetto, altrimenti non gli facevano trenare a un allenatore che tra l'altro ti aveva detto che a lui non interessava la durata dei contratti. Quindi vuol dire che ci si è messi attorno a un tavolo, serenamente si è pensato di poter costruire un futuro. Ci saranno ovviamente delle linee direttrici che non è detto che debbano essere spiegate per filo e per segno, e quantomeno non abbiamo avuto più modo di capirle perché conferenze dei dirigenti non ce ne sono state. Stiamo calmi, cioè aspettiamo, ma bocciare Tudor adesso, che è comunque l'uomo che al mondiale ci ha portato dove doveva andare, niente di più, niente di meno, in campionato è riuscito a rimontare quella posizione e a portarci in Champions League, diamogli credibilità, ma non perché lo penso io, perché era juventino, perché mi è piaciuto quello che ha fatto, ma perché gli abbiamo dato 3 anni di contratto. E quindi non è possibile che diventiamo una società che ogni stagione butta via un allenatore alla prima difficoltà, sperando che non siano difficoltà come quelle che abbiamo incontrato l'anno scorso, perché altrimenti dovremmo fare il ragionamento che l'anno scorso forse Thiago Motta andava esonerato molto prima, visto che i risultati erano negativi già a novembre, quantomeno in campionato. Cesare da Milano, ciao, si può ipotizzare un futuro nel calcio in cui non ci saranno più cartellini ma solo stipendi? Domanda molto difficile. Io non ho la sfera di cristallo. Certamente qualcosa deve cambiare dal punto di vista economico, perché ha ragione Gabriele La Monica quando prima ci dice che questo sistema potrebbe portare all'implosione. Io ho un sospetto che comunque a volte le implosioni possono anche servire a cambiare modelli economici. E altro tema, anche questo l'abbiamo accennato un po' ieri, che se gli agenti prendono così tanto potere è perché in qualche maniera le società gliel'hanno garantito, e se gliel'hanno garantito o non riescono comunque a combatterlo vuol dire che qualcuno nelle società è ben contento che vada così, perché si allea certi agenti, perché c'è un'economia secondo me del calcio abbastanza parallela, soprattutto nei livelli più bassi. E quindi insomma, quando la fotografia è così vuol dire che ci sono delle ragioni profonde, non che ci sono i brutti cattivi, perché lo diciamo sempre nei modelli economici, nei contratti in particolare, nessuno punta la pistola alla testa, quindi se ci sono certe distorsioni vuol dire che in qualche maniera sono danno dei benefici a non poche persone, diciamo così, io penso, quindi buongiorno Paolo, sarebbe ora che la società si adegui ai tempi correnti, dove la clausola rescissoria non è più un gesto rispettoso nei confronti dei giocatori, ma è un atto di difesa della società stessa verso quei mercenari che se ne fregano dell'aspetto aziendalistico del club, favorendo oltremodo sia il portafoglio personale che quello dei procuratori. Piccolo esempio, se per UEA ci fosse stata una clausola rescissoria di 20 milioni, a quest'ora tutto il marasma attorno a quella cessione non ci sarebbe stata. Atalanta insegna. Ciao da Paolo da Sasso Corvaro. È una strada, mi ha fatto pensare molto. Mi ha fatto pensare molto quello che ci ha detto Gabriele prima. Perché? Perché appunto io ricordo come intanto appunto le clausole rescissorie in qualche maniera tu le devi andare a concordare con un giocatore. E però quel giocatore ti diventa scalabile. Cioè, allora, se fai il discorso di UEA, perfetto. Perché UEA magari per i suoi desideri va al Marsiglia, faccio delle cifre a caso, per 15 milioni, e tu invece giustamente te ne vuoi aspettare di più. E quindi dici no, aspetta un attimo, sì, tu ti sei trovato al Marsiglia a 15, ma io penso che il tuo valore di mercato sia 30 e quindi aspetto l'offerta, perché penso che arriverà. O forse è già arrivata, ma a te quella destinazione non piace. Ok, con la causa rescissoria quel tema lì l'hai coperto. O ne arrivano 30 o niente da fare. Il problema è su quel livello di giocatori alto, dove tu sei più debole, perché non è che la Juve può mettere 200 milioni di clausola rescissoria a Yıldız dandogli poi uno stipendio di 4 milioni, visto che adesso ne guadagna tra l'altro molti molti di meno. Cioè tu la clausola rescissoria poi la paghi in termini di contratto col giocatore, perché il giocatore non si vuole legare ormai nessuno a vita, e quindi deve essere una clausola rescissoria con un elemento ragionevole di scalabilità. E lì attenzione, e lì arriva la Premier, arriva l'Arabia. E allora, cioè, è un discorso teoricamente giusto e interessante, e che io trovo sensato e sul quale le società devono ragionare, magari distinguendo da clausola rescissoria a clausola rescissoria, cioè andando a cambiare i livelli a seconda del mercato nazionale o del mercato internazionale. Ma mi colpisce ancora di più però quello che ha detto giustamente Gabriele in relazione alla necessità che questa clausola sia mobile, cioè che ci sia un'attenzione, un monitoraggio continuo. Per cui se è chiaro che se Yildiz ti fa 20 gol in 6 mesi, la clausola la devi alzare prontamente, e chiaramente riconoscendo alla gente, quindi al giocatore, un emolumento. Cioè, è molto complesso, è un discorso molto complesso, perché, ripeto, in questo momento ti arriva l'Arabia e ti mette in difficoltà. Cioè, tanto per essere chiari, la Premier da noi quest'anno ha speso 180 milioni e uno come Reinders l'ha pagato 55. Clausola, che Reinders era il miglior giocatore che aveva il Milan, dire, come rendimento, non dico come statuto tecnico. Che clausola dovevi mettere? E se tu avessi messo 55 milioni di clausola, siamo sicuri che non arrivava un club italiano a quel punto a fare un investimento di quel tipo? E a quel punto in qualche maniera determini degli effetti, insomma. Però è un discorso giusto, è un discorso sul quale bisogna assolutamente partire con una riflessione diversa, del carattere molto diverso rispetto appunto all'epoca in cui Higuain a 90 milioni sembrava non scalabile da nessuno, e quindi avevi garantito, e poi arriva la Juve che te lo va a prendere. È un discorso molto interessante e vedremo se le big italiane faranno così. Per l'Atalanta è un po' più semplice, perché per l'Atalanta, vedete, tutti i giocatori che fanno molto bene all'Atalanta hanno una, tra virgolette, una doppia possibilità. Cioè, da un lato sanno che l'Atalanta, che ha costruito un ciclo di continuità, però non è una big assoluta in termini storici e neanche in termini economici. Lo è in termini tecnici e di risultato ultimamente. Ma l'Atalanta, se tu vinci l'Europa League come ha fatto Lookman, Lookman voleva già andarsene via subito l'anno scorso, perché tanto è vero che vi ricorderete tutta la questione dell'offerta del Paris Saint-Germain. Perché? Perché all'Atalanta è così, una volta che hai fatto la storia, non costruisci un ciclo con i migliori, anzi, la filosofia dell'Atalanta, proprio la filosofia è proprio quella, cioè i miei giocatori migliori li vado a vendere, sono così bravo da trovarne i sostituti e continuo. Vedremo se questo giochino aveva un nome e cognome, cioè Gian Piero Gasperini, o se riesce a mantenersi con Ivan Juric. E poi hai l'aspirazione ad andare in un'altra squadra che quei 40-50 milioni di clausola te li va anche a pagare. Poi come vedete appunto non c'è clausola su Lookman, ma c'è una trattativa viva, l'Atalanta ha fatto un prezzo, l'Inter ne vuole un altro e vedremo a che punto si metteranno d'accordo. Però per la Juve è un po' diverso, ripeto, io penso ai nostri, che clausola metti a Thuram? 60 milioni? 70 milioni? E se arriva la società inglese ti perdi un giocatore di quel tipo, perché attenzione, quando poi arrivano con quella cifra non solo ingolosiscono la società, ma ingolosiscono ancora e molto di più il giocatore, perché l'ingaggio che ricevi in Premier è molto più alto di quello che hai in Italia. Quindi il discorso è molto complesso, ma è giusto iniziare ad affrontarlo e ad approntare gli strumenti per far sì che le società abbiano una forza maggiore rispetto ai giocatori. Ci fermiamo, pausa.
Cose di calcio.
Allora, 340-5425-324, seconda ora, siete sempre in compagnia di Paolo Rossi, in regia cambio, fuori Luca, dentro Manuel. Naturalmente abbiamo la possibilità di interagire, lo stiamo già facendo molto, parlando anche un po' alla luce anche di quello che ci ha raccontato Gabriele Della Monica nella prima parte, delle dinamiche del mercato. La domanda che vi ho posto oggi è invece relativa a chi sarà secondo voi ad oggi il protagonista della Juventus. Vedo che Yıldız e Thuram sono molto gettonati ed è anche giusto così. Allora vado a leggere un messaggio di Lele. Buongiorno, ho sentito dire nelle trasmissioni precedenti che un giocatore che non fa la preparazione con la squadra poi arriva e non è a livello degli altri, come Kopp lo scorso anno, Sancho o Kolo eventualmente questo. Ok, capisco se è così, ma mi domando, non possono allenarsi da soli? Corso al mattino, palestra al pomeriggio. Se domani dovesse arrivare Ronaldo sarebbe sicuramente già pronto per giocare. La mentalità fa la differenza. Ma allora, ne abbiamo parlato più volte con il nostro consulente Mimmo Celsi, preparatore atletico, giocatori che fanno vacanza senza mettersi a correre, direi che non esistono, senza fare preparazione atletica direi che non esistono. Magari staccano giustamente primo periodo, nel senso che non mi vedo un giocatore che torna dal mondiale, parte, va a Ibiza, faccio un nome a caso, che non è a caso perché molti vanno lì e al primo giorno si mette subito a correre. Però, a maggior ragione, visto che fanno una vita un po' più libera nel corso delle vacanze, poi si mettono al passo già da soli. Vi racconto due o tre cose da questo punto di vista. Uno, quando io ho assistito diverse volte al primo giorno di ritiro della Juve, francamente giocatori che arrivassero in condizioni tali da preoccupare non ne ho mai visti, anzi qualcuno arrivava tiratissimo. Due, ci sono giocatori che magari perché hanno avuto qualche piccolo problema precedentemente hanno trascorso le vacanze con un preparatore atletico. Tre, è evidente che non tutti sono Cristiano Ronaldo, che ha una cura maniacale del proprio corpo, e infatti è Cristiano Ronaldo anche per quello, oltre che per il talento. È un giocatore molto costruito che fa veramente attenzione a tutto e riesce ancora a giocare in nazionale alla sua età. Però è evidente che un giocatore ormai sa benissimo quanto sia appunto un patrimonio il suo corpo, il suo fisico, e quindi arriva in condizioni buone al ritiro. Poi il ritiro e la preparazione non è solo correre test atletici, è integrarsi nella squadra a tutti i livelli, precampionato, tattico, tecnica, capire l'allenatore, cioè come quando entri in una classe nuova. Non so se vi è mai capitato di essere uno studente che entrava in una classe nuova nel corso dell'anno. Tu hai delle tue competenze, gli altri ne hanno delle altre, tu devi costruire rapporti con i compagni e con l'allenatore, in quel caso l'insegnante, e magari ti va bene tutto subito e in altre maniere no, perché poi questo è un aspetto che ovviamente raccontiamo poco, però soprattutto per i nuovi acquisti, cambi città, hai problemi tra virgolette di logistica, devi trovarti una casa, te la trova la società, insomma le abitudini, la lingua e via discorrendo, sono tutti aspetti che contano. Per Colomani, francamente, arrivare alla Juve in questo momento vorrebbe dire tornare nella casa in cui lui si è trovato benissimo. Per altri vorrebbe dire arrivare un po' più tardi, magari non sei al pienissimo della forma nelle prime giornate, ma non mi sembra che questo sia un problema. Ripeto, l'anno scorso la Juve, che era comunque un cantiere, è partita benissimo in stagione. Ha vinto le prime due partite di campionato, ha vinto la prima di Champions e poi semmai ha avuto problemi di gestione successivamente. E abbiamo fatto un precampionato. Io sfido chiunque a collegare i risultati di precampionato alla stagione, cioè nel momento in cui parte Juve-Parma io credo che ci dimentichiamo che cosa abbiamo fatto col Borussia, con la Reggiana, con l'Atalanta e tutte le partite che abbiamo fatto, perché poi lì veramente misuri il valore di una squadra e dei suoi componenti. Però è indubbio che, immagino che se andate a fare la domanda a un allenatore, vi dice giustamente prima io meglio è. Ma ormai si sarà anche abituato qualsiasi allenatore. Io trovo abbastanza bizzarro, ma questo vale non per la Juve, vale per il calcio europeo in generale, che non si chiudano i mercati in un punto un po' giusto. Cioè, il mercato si chiude. Noi tra l'altro siamo di quelli che partono il 24 agosto, ma i campionati, stasera si gioca la Supercoppa in Portogallo, domenica si gioca quella in Olanda, il campionato scozzese parte questa domenica, quello dopo partono altri, poi l'inglese e il tedesco. Cioè, voglio dire, sarebbe meglio avere un po' più di disciplina e uniformità, tenendo conto delle specificità nazionali, per carità, che sono poi derivanti in gran parte dal meteo, per cui magari i tedeschi fanno un po' più di pausa durante l'inverno, però poi ormai il mercato è globale e quindi sarebbe meglio avere da questo punto di vista un po' più di uniformità. Allora, vado a leggere ancora un messaggio. Allora, Andrea da Milazzo, danneggiati due volte ma complici consapevoli dei nostri carnefici, abbiamo rivotato Gravina, quindi non piangiamo più di tanto, perfettamente d'accordo, infatti a me è un tema che mi appassiona molto poco, perché come mi appassiona molto poco difendere la Juve nella sua dirigenza in toto, la Juve ha fior di professionisti che possono farlo, noi dobbiamo difenderci semmai da accuse gravi fatte da altre tifoserie, ma certamente poi dal punto di vista politico credo che nessuno di noi approvi in toto quello che ha fatto la Juve per tante ragioni e per tante volte, insomma, e quindi non sto a farci troppi ragionamenti su questo. Di nuovo, buongiorno Paolo, purtroppo non riesco a fare un nome che possa fare il salto di qualità alla Yamal come tu sostieni, perché nessuno ad oggi ha una personalità tale da poterlo fare, perché dovrebbe andare contro parte dello spogliatoio che sta facendo il bello poco ed il brutto tempo della Juve. Ad oggi spero solo che sia la dirigenza a fare salto di qualità, che metterebbe a posto tante misteriose dinamiche negative che stanno succedendo alla Juve. Sempre Paolo, ma non sono misteriose, sono parte di che cosa è diventato il calcio nel momento in cui sei passato dall'avere un quadro molto certo. Quando io ero ragazzino le rose erano di 18 uomini, 11 giocavano e tendenzialmente erano sempre quelli, a meno che le riserve riuscissero a prendergli il posto, 14-15 giocatori scendevano in campo, 2-3 erano di complemento. Oggi tu hai delle rose ipertrofiche, a maggior ragione quando poi mandi, con queste forme contrattuali di cui abbiamo parlato, li mandi in prestito, li fai ritornare, hai tu firmato dei contratti, cioè la Juve oggi ha appunto una quantità di esuberi non banali e quindi diventa difficile creare spogliatoio. Perché io mi chiedo, al di là del fatto che secondo me sono professionisti e sei alla Juve, quindi faccio un esempio, uno Jalò dovrebbe cercare di fare in modo in tutti i modi di convincere Tudor per restare alla Juve, perché stai parlando di una società che ha un prestigio per il quale sei tra le prime 10 al mondo. Quindi non stiamo parlando del nulla, però mi chiedo quanto poi puoi avere la testa, sapendo che non ci sei riuscito prima, sapendo che il tuo procuratore ti telefona un giorno sì e un altro pure per darti delle possibili destinazioni in cui tu invece giocherai, eccetera eccetera. Insomma, quindi non è semplice, non sono dinamiche misteriose, sono dinamiche che fanno parte di questo calcio ormai e che riguardano tutti, perché l'Inter ha avuto 5-6 proposte per vendere Aslani e Aslani sta facendo muro e stiamo parlando non di un big, stiamo parlando di una riserva che sicuramente nella sua testa, immagino, voglio sperare per lui, altrimenti sta vedendo una realtà che non esiste, abbia la sensazione che non giocherà nell'Inter come titolare e che avrà poco spazio, eppure gli arriva la proposta e non l'accetta. E così il calcio è questo e oggi, e guardate, è molto significativo quello che ieri leggevo in un'intervista di Orsolini è amatissimo a Bologna, è il giocatore probabilmente più amato, il giocatore che ha fatto una crescita notevole, l'anno scorso è arrivato terzo in classifica canonieri insieme a Lukman, ha giurato amor eterno a Bologna e dice e però e poi le dinamiche del mercato sono un po' strane, perché se mi arriva l'offerta che mi fa girare la testa, io la guardo. Ed è giusto ragionare così. E quindi le dinamiche di spogliatoio sono molto più difficili rispetto a una volta in cui si andava in ritiro, si andava in montagna, il gruppo era quello, si conoscevano da tempo, avevi su 15 giocatori 12 che erano probabilmente già avevano già giocato l'anno prima ancora. Guardate le statistiche, guardatevi i giocatori degli anni, quelli della mia età lo possono ben ricordare, i giocatori degli anni 70-80, quanto restavano alla Juve, cioè quanti giocatori della Juve superavano i 10 anni, e guardate oggi, si passa veramente, ma è sempre più difficile, è normale, è corrispondente a un mondo nel quale si cambia casa e si cambia lavoro molto più di prima, e questo è inutile, non si può andare, secondo me, in controtendenza storica. E vado a leggere ancora un messaggio, poi andiamo a sentire un vocale. La riuscita della prossima stagione passa inevitabilmente attraverso le scelte, la crescita tattica e di gestione dell'allenatore. Ritengo possa incidere quasi più del mercato. Stiamo trascurando questo aspetto, Francesco da Roma. Sono d'accordo. Non dico più del mercato, perché è chiaro che se arrivassero due pedine forti, Tudor avrebbe più strumenti. Ma Tudor è decisivo. E lo ripeto, Tudor non ha fatto meno punti del Napoli da quando è arrivato. La Juve stessa, nonostante le difficoltà avute che hanno portato all'esonero di Thiago Motta, esonero che peraltro certo si è verificato nelle due sconfitte di campionato, ma è stato anche molto determinato dalle sconfitte nelle altre competizioni, perché nel girone di ritorno la Juve arriva quarta. Quindi questo non va dimenticato, eh. C'è girone di ritorno, Thiago Motta in gran parte, e poi l'appendice di Tudor arriva a quarta. Quindi non abbiamo fatto una brutta stagione. La stagione abbiamo, a livello di campionato, abbiamo compromessa nel girone d'andata con tutti quei pareggi. Cioè abbiamo finito il girone d'andata imbattuti ed eravamo lontanissimi dalla vetta. Quindi questo deve farci fare un ragionamento sulle possibilità che il nostro allenatore, anche a bocce ferme, possa, cioè quelle di oggi, possa intervenire in maniera sostanziale molto molto positiva. Allora, dovremmo avere, se ho ben capito il gesto da Manuel, perché io non sono proprio un esperto di linguaggio dei segni dei registi, Massimo Pavan in collegamento. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo, ti chiedo intanto da doppio ruolo, cioè da osservatore e narratore del mercato, ma anche da tifoso, qual è oggi il voto che dai alla Juve, e se ti sembra che siamo molto indietro rispetto alle concorrenti, o ti sembra, come spesso succede, un mercato difficile un po' per tutti?
Ma allora, mi sembra che ci sia una squadra che è più avanti, che sta facendo un mercato importante, poi bisognerà vedere come saprà gestire Conte la doppia competizione. Però questo è un discorso che vale per tutte le squadre che avranno la doppia competizione a giocare. E c'è un Milan che è molto focalizzato sul mercato ed è molto gasato. Vediamo poi se magari partiranno forte e magari si fermeranno più avanti. Comunque una sola competizione li aiuta. E l'Inter bisogna ancora un attimo valutarla, perché se arrivasse Lukman sicuramente hanno un bello slancio, avrebbe un attacco molto importante. E quindi anche in questo caso qui bisogna aspettare un attimino, però mi sembrano, bisogna aspettare un attimo anche le condizioni dell'Atalanta, e se l'Atalanta fa una gestione diversa rispetto al caso come l'anno scorso, poi no. E la Roma mi incuriosisce, incuriosisce Gasperini all'interno di una realtà che non sia quella dell'Atalanta, quindi con possibilità di fare bene ma anche i rischi del caso. E poi vediamo appunto l'Atalanta, che mi sembra che abbia ceduto molto ma non abbia ancora comprato abbastanza. Noi ci inseriamo lì nella lotta per il quarto posto. Non, al momento io non so, cioè non faccio voli pindarici come magari si faceva l'anno scorso dopo gli acquisti, non sono neanche pessimista come qualcuno dice. Io mi concentrerei molto sul campionato quest'anno, perché è fondamentale arrivare almeno quarti per tutti i motivi che sappiamo, anche perché ci saranno giocatori come Colomuani, se saranno riscattati, che saranno vincolati con riscatti onerosi per la prossima Champions, quindi vediamo quello. Però la squadra è ancora un pochettino incompleta, non è più forte dell'anno scorso al momento, quindi poi se arrivasse Colomuani sicuramente si mette un tassello. però a centrocampo sei praticamente uguale e ti serviva qualcosa. In difesa devi sperare che Bremer torni il Bremer che tutti conosciamo, e non credo che João Mario sia molto più forte di Alberto Costa, e quindi più o meno sei lì. Sapevamo che l'anno scorso Tudor, anche nell'ultima conferenza, aveva detto che questa squadra per lottare per lo scudetto aveva bisogno di 3-4 acquisti, ma 3-4 acquisti aggiuntivi, non 3-4 acquisti sostitutivi, insomma. Quindi
sì, non possiamo considerare né con Seisao né eventualmente con Colomani degli acquisti, nel senso che
no, quelli li consideriamo già, perché da questa cosa togli Vlahovic, togli un giocatore con limite, però comunque togli un giocatore importante. Secondo me, anche se arrivasse Colomani, poi un terzo attaccante ci vuole, perché non penso che sia gli incubi di tutti ritrovarsi a giocare una partita con Koopmeiners in attacco, come è successo con Milan. Quindi un terzo attaccante che sia non un top, ma che sia un giocatore affidabile, qualsiasi, per un terzo attaccante ci vuole. E poi ci vuole il resto, perché anche a centrocampo, a meno che non consideri Koopmeiners un centrocampista, o che Douglas Luiz nelle prossimi 10 giorni, rifiutando tutto, ritorni a essere giocatore da Aston Villa, ti serve un giocatore. Il problema è che al momento sono delle situazioni che se non esce uno non entra nessuno, e questo è un tema importante, credo.
Se tu dovessi fare una previsione, naturalmente ragionata, su quello che sai, qual è la prima operazione che in questi giorni ci dobbiamo aspettare in entrata o in uscita? Perché poi all'inizio della settimana io ho chiesto al pubblico, esattamente lunedì, insomma, che cosa sarebbe successo in questi 7 giorni. Siamo a giovedì, ancora non si è sbloccato nulla. Ti chiedo se però secondo te c'è qualcosa di un po' più maturo in entrata o in uscita?
Ma io credo che in entrata con me sia buon punto, quindi se entrasse Muani sicuramente è già un ingresso importante in attacco. E in uscita c'è questa situazione di UEA che è abbastanza, ci si trascina da un po', però dipende molto dalle offerte che arrivano, perché mi sembra chiaro che la Juventus al momento, se non arriva qualcuno, ha difficoltà ad acquistare, quindi se non parte qualcuno ha difficoltà ad acquistare, quindi mi sembra che abbiano fatto passare questo messaggio. Anche adesso ho sentito anche l'intervista di Comolli, che è uscita poco fa ad alcuni media, sembra che l'orientamento non sia questo, però che in pratica va a dire che la Juventus è attenta, però dipende anche molto dalle operazioni in uscita, quindi questa è una situazione molto, molto importante, ma è anche giusto, perché poi se la proprietà non ha più voglia, non ha più l'intenzione, no, di investire come ha fatto l'anno scorso, ma comunque di andare a creare i deficit e vuole la sostenibilità, a questo punto non è che puoi muoverti diversamente. L'unica squadra che si sta muovendo un po' borderline è la Roma, che in teoria insomma non avrebbe neanche la capacità di fare queste azioni. E poi chiaramente, per chi conosce di finanza, indipendentemente da quanto uno voglia occultare, secondo me l'Inter non ha le possibilità di fare le operazioni che fa, le fa perché gli vengono concesse di farlo, ma secondo me non potrebbe neanche farlo.
Massimo, anche tu pensi che alla fine la questione Vlahovic si risolverà negli ultimi giorni, o non è interesse di nessuno correre questo rischio con un fiammifero che a quel punto sarebbe incandescente? Perché insomma io immagino che il Milan, se veramente ci punta, vorrebbe anche averlo da oggi, tra virgolette. Ma c'è una concreta possibilità? Tu la individui una formula che possa minimamente accelerare la questione, consentire alla Juve di non avere Vlahovic sul groppone il 24 agosto quando parte il campionato, e magari invece vederlo schierato nel Milan al centro dell'attacco?
Ma allora, l'unica formula è che il Milan si presenti con questi 25 milioni e che paghi l'ingaggio di Vlahovic. Ma il Milan non ha le possibilità economiche di pagare 12 milioni di euro di ingaggio. Cioè, io continuo a sentire gente che continua a dire che il Milan non ha quei soldi. Il Milan non li può pagare 12 milioni di euro di ingaggio, perché se anche ne pagasse 10, no, e Vlahovic ci decidesse di fare uno sconto perché è simpatico e gentile, se prende 10 milioni, poi arriva Leao e dice: ma scusate, ma io sono qua che sono degli uomini più importanti della squadra, e a lui date 10, a me date 6,5. Sei più
poi
ti
aggiungo una cosa, Massimo, di cui si parla poco, ma chi prende Vlahovic un contratto glielo deve fare, no? E se lo prende a 12, non penso che gli possa dire, beh, allora, no, quest'anno ne diamo 12, prossimi 2 anni te ne diamo 4.
No, lui può essere anche disponibile a dire, guarda, io ne prendo 10 perché...
Sì, ma 2 anni dopo, quanti gli anni dai?
Il Milan mi sta più simpatico della Juve, però, cioè, a parte che la Juve 25 milioni devi portare, e poi, cioè, il Milan adesso non ha le possibilità di fare questa operazione, non ce li ha i soldi per fare questa operazione. Il Milan vuol prendere il calciatore con ingaggio pagato dalla Juve, buona uscita pagato dalla Juve, a 10 milioni. Questo è quello che vuol fare il Milan, aspetterà fino agli ultimi giorni di mercato per andare a creare una situazione di danno alla Juventus. A quel punto lì io mi auguro, mi aspetto e mi auspico che la Juventus prenda, faccia una posizione di forza e si tenga il giocatore, perché a dare il Milan un conto è darlo a 25 milioni con lo stipendio pagato dal Milan, un conto è darlo a 10 milioni con lo stipendio parte pagato dalla Juve, a una concorrente che molto probabilmente ti potrebbe prendere un posto il quarto posto, quindi sarebbe un'operazione totalmente dannosa. Io mi auspico che questa dirigenza, come mi sembra di aver intuito nella persona di Comolli, sia molto forte e si faccia rispettare in campo e fuori dal campo, con le istituzioni e con le avversarie. Se daranno Vlahovic al Milan a condizioni di mercato favorevoli per il Milan, sarà un grande autogol e spero che qualcun altro rimanga con questa posizione, perché in passato si sono venduti calciatori al Milan, Inzaghi, Baggio e altri giocatori, ma li hanno sempre pagati per il loro valore e gli hanno sempre dato l'ingaggio pagandoglielo tutto, non con ingaggi
certo,
a metà o situazioni che non sono nell'ottica dell'economicità per la Juventus. La Juventus non può essere presa come sta facendo qualcuno. La Juventus deve tornare a essere la Juventus in campo, fuori dal campo, ad avere una società forte che si fa rispettare con le istituzioni, con tutto, perché è fondamentale, perché lo dice la storia della Juventus. Ieri c'era una bella intervista di Claudio Gentile che citava Boniperti e come si sarebbe comportato Boniperti col caso Douglas Luiz, o come si sarebbe comportato l'avvocato Agnelli con Vlahovic. Su Vlahovic ha detto che in questa situazione la Juventus non ci sarebbe neanche arrivata con l'avvocato.
Questo è il punto. E questo è il punto.
No, però e su Douglas Luiz ha detto che gli avrebbero neanche più aperto i cancelli della Continental.
Ecco, ma a tal proposito, Massimo, tu prima hai lasciato intendere, ma Douglas Luiz in questi 10 giorni potrebbe anche far cambiare idea. Ma per te è una strada praticabile o anche lui, tra virgolette, sarà uno che non vedremo proprio più, nel senso che si sta aspettando l'offerta, magari arriverà e stop, cioè che non rientra minimamente nei piani del club di Tudor?
No, io francamente penso che vada via, però cioè, alla Juventus manca un giocatore comunque che sappia fare regista, che abbia i piedi buoni, che abbia tra virgolette che sappia organizzare il gioco. Quelle caratteristiche lì Douglas Luiz ce le ha, poi che alla Juventus non abbia mai mostrato nulla del suo potenziale, che in Premier avesse invece mostrato tutto, questo penso che sia un dato di fatto, se non avrebbero speso tutti quei soldi per prenderlo. E poi chiaramente se si presenta una società che ti dà 10 milioni di prestito e poi 30 milioni di riscatto obbligatorio, glielo dai e con quei soldi lì ti vai a prendere magari un giocatore che ti serve di più a centrocampo, che serve, perché comunque a meno che, ribadisco, Maynard venga riutilizzato o che consideri McKennie un centrocampista che si può alternare a Locatelli e a Thuram.
Però sono situazioni che abbiamo già visto, insomma, funzionato.
No, ma anche perché poi se tu vuoi andare a competere con le squadre per il campionato, vai a leggerti il centrocampo che c'è all'Inter o che c'è al Napoli.
E certo.
Sono un po' sopra, quindi sia quantitativamente che qualitativamente, quindi va bene Locatelli, va bene Thuram, mi auspico che Koopmeiners faccia una stagione importante, magari sia il nostro McTominay, però un elemento in più, se va via Douglas Luiz, lo devi assolutamente prendere e deve essere un giocatore di qualità, quindi lo Yulman della situazione ci può stare, anche se qualcuno mi scrive, beh, ma guarda che è un incontrista, però è un buon giocatore. Poi non so cosa ne pensi tu, se pensi sia un buon giocatore.
Sì, è un incontrista, però è un incontrista che lo fa molto bene e che ci serve. Sì. Cioè, davanti alla difesa certo. È uno che fa tanta legna bene, non è un regista, ma registi puri. Non è che ne vediamo poi tanti, è in giro.
No. L'unico che potresti in un certo senso abbinare quantità e qualità sarebbe Tonali, però Tonali ha dei prezzi che sono improponibili oggi per la Juventus, giocherà la Champions League con Newcastle e quindi la Juventus non ha queste disponibilità. Ci piace sognare, ma
sì, però no. Esatto, sono d'accordo. Grazie Massimo!
Grazie a voi.
Grazie per il tuo contributo, buona giornata e noi andiamo in pausa.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
L'avete sentito prima da Massimo Pavan e andiamo quindi a leggere adesso che cosa ha dichiarato Comolli, che ha parlato oggi e ha detto secondo me delle cose molto importanti per darci delle coordinate rispetto alle mosse della Juventus e anche per valutare quello che succederà nel prossimo mese, più che quello che è già successo. Lui intanto ha dichiarato: stiamo lavorando per riportare la Juve a successo, quindi le parole diciamo... molto importanti dette in sede di presentazione rimangono, non è che ci siamo ridimensionati dopo un mese. A proposito di Vlahovic, il direttore generale ha detto, eccolo qui il titolo, senza un'offerta congrua Vlahovic resta alla Juventus. Quindi il gioco è molto chiaro, l'ha spiegato bene prima Massimo Pavan. Il Milan o chiunque altro, perché ci possono essere altri giocatori, sa che il prezzo della Juventus, giustamente, per Vlahovic non è 0, non è 10, non andiamo a svendere un patrimonio. Vlahovic lo sa e quindi lui resta a Juve. Poi, se resta la Juve da separato in casa, se resta la Juve come terzo attaccante, se resta la Juve come elemento che si possa giocare le carte, lo staremo a vedere. Però senza un'offerta congrua, giustamente Vlahovic resta alla Juventus. Si guadagnerà i suoi 12 milioni, la Juve deciderà cosa farne, però in ogni caso non lo si va a regalare. E questo mi sembra un principio assolutamente determinante. Su UEA ha detto che c'è un dialogo aperto, ha discusso del tema con il calciatore, l'offerta del Marsiglia però non risulta adeguata o, se volete, così importante come invece la Juve ritiene che debba essere fatta per il giocatore. È un po' quello che dicevamo prima, cioè, caro UEA, caro, anzi, agente di UEA, ok, tu avrai un'offerta, ma questa offerta è troppo bassa, quindi tu puoi avere anche tutto il desiderio di andartene in Francia al Marsiglia, ma se Marsiglia ha questo tipo di proposta è inaccettabile e quindi anche per lui. Però il dialogo è aperto, quindi non stiamo parlando di una chiusura. Come al solito, secondo me, in questi casi le parti poi si possono avvicinare. Per quanto riguarda Colomboigny, lui ha detto che c'è una trattativa in essere, il giocatore vuole tornare a Torino, il dialogo con Paris Saint-Germain è aperto, visto anche gli ultimi rapporti tra i due club. Sapete che insomma Paris Saint-Germain non vorrebbe un nuovo prestito, o vorrebbe semmai un prestito legato a obiettivi molto bassi, mentre chiaramente la Juve, quando come qualche altro club prefigura scenari di prestito, ovviamente mette come ipotesi la qualificazione in Champions successiva, che ti dà tutta una serie di contributi economici in grado poi di soddisfare le richieste iniziali. Diversa la questione di Sancho, perché Comolli ha detto che la Juventus nel ruolo è coperta con due delle ali più forti al mondo, intendiamo Yıldız e Conceição, e che quindi se dovesse partire qualcuno, e il qualcuno è facilmente comprensibile chi, c'è Nico Gonzalez, allora i bianconeri prenderebbero in considerazione l'idea di puntare sull'inglese. Cioè, sostanzialmente non c'è nessuna notizia sconvolgente, ma i parametri molto chiari del lavoro che si sta facendo mi sembra che siano a questo punto esplicitati. Andiamo a sentire un vostro vocale.
Ciao Paolo, Renato da Genova.
Ciao Renato.
Chiedo a te, che sei stato in Juventus, un giudizio sull'attuale società. L'anno scorso siamo stati senza sponsor per un anno intero, per un campionato intero, dopodiché lo sponsor è arrivato, uno sponsor interno, è Jeep. Avevamo preso il più promettente degli allenatori, il miglior direttore generale, il miglior centrocampista, Douglas Luiz. Sono stati tre fallimenti. Douglas Luiz ha giocato avrà giocato 10 minuti, Motta e Giunto gli hanno scuriti tutti e due. Quest'anno a campionato non iniziato, ma in pieno calciomercato, siamo ancora senza direttore sportivo. E con Mollo sembra che non si stia muovendo più di tanto. Cosa ne pensi? Cosa puoi dire?
Posso dire che l'anno scorso la scelta di Thiago Motta non mi aveva convinto, l'ho esplicitato più volte, e che siamo, quando la società è debole, ascolta i venti. E i venti, come è stato fatto anche altre volte nel passato, i venti spingevano in quella direzione. Per venti intendo che chiaramente Giuntoli era fortemente convinto di un allenatore col quale secondo me si era parlato molto poco di cosa c'era veramente da fare e di che cosa era l'obiettivo finale da raggiungere. Thiago Motta è un buon allenatore, ma un allenatore con delle caratteristiche che bastava vedersi 5 partite del Bologna per capire che avevamo fatto un certo tipo di gioco per il quale la Juve non era costruita. Due, basta col dire che Douglas Luiz è uno dei più forti centrocampisti al mondo, perché non è vero. Douglas Luiz è stato un giocatore di ottimo rendimento in Premier, ma non stiamo parlando di un fuoriclasse. Stiamo parlando di un giocatore che può fare molto bene e può fare anche discretamente male, come tanti altri. Non era una garanzia assoluta. Quindi, per quel tipo di scelta, io credo che la Juve avesse altre possibilità. Dopodiché, ripeto, stiamo parlando come al solito di rischi, perché il calcio è fatto di rischi, di sicurezze, come dire. Io ricordo che quando abbiamo preso Pirlo ci dicevano che era un giocatore finito, quindi neanche lui era una sicurezza, ed è stato uno dei più grandi calciatori della storia europea degli ultimi 20 anni. Questo per dire che si sbaglia, è giunto lì, ha sbagliato, per me ha sbagliato anche come filosofia di mercato, ma era una possibilità. Quanto alla questione del direttore sportivo, come lì è il direttore sportivo della Juve in questo momento? Cioè il mercato lo sta facendo lui, e non credo che io su questo aspetto, francamente, non trovo che sia troppo problematico, nel senso che in questo momento, cioè tu il direttore sportivo o lo nominavi il giorno che Comolli arrivava, oppure è giusto che Comolli, che ha quel tipo di competenze, e che non è vero che non si sta muovendo, si sta muovendo con tutte le difficoltà del caso, perché se qualcuno pensava che la Juve in questa sessione di mercato avrebbe fatto la stessa rivoluzione che ha fatto prima Giuntoli, non ha capito che Comolli è nella posizione del primo Giuntoli, non del secondo, cioè quello che arriva e compra UEA e praticamente basta. Perché la Juve ha tutta, l'abbiamo detto, ha 100 milioni di spesa per completare le operazioni dell'anno scorso, e la metà di quei 100 milioni significa buttarli via. Cioè avere poi dei giocatori che devi pensare a vendere. Quindi questa è la zavorra. Guardate, c'è un bellissimo Twitch che mi è arrivato adesso che mi dice: se fai la somma di Arthur Douglas Luiz, Kelly, con Mainz, Nico Gonzalez, Milik, hanno un costo annuale a conto economico pari a circa 112 milioni di euro. Per dare un'idea di quanto abbiamo sbagliato in questi anni a livello dirigenziale, questo costo annuale equivale quasi tutto alla rosa della Lazio. Le nostre problematiche sono tutte qui. Quindi pensare che Comolli abbia la bacchetta magica, e con questo non lo voglio difendere, io lo giudicherò il 31 agosto. E poi anche dopo, perché poi magari un mercato ti può sorprendere anche per evoluzioni, per come un allenatore lo sa valorizzare. E, ripeto, per fare tutto questo non lo fai in 20 minuti, non lo fai neanche in un mese. Quindi è una situazione complicata che ha una responsabilità non dell'ultima dirigenza, non tutta di Giuntoli. A Giuntoli di imputare gli errori che ha fatto lui, a chi ha comprato Arthur Paratici gli devi imputare lui, che tra l'altro a cui hai dato un ingaggio anche lì fuori dal mondo, perché avevi fatto un'operazione con Pjanic discutibile, non per il discorso delle plusvalenze, ma discutibile comunque, e proprio dal punto di vista tecnico e di ingegneria contabile. Arriva bene, gli devi imputare Vlahovic. Quindi non è che, ragazzi, però io ve l'ho detto, provate, fate del giochino di mettervi lì con i conti giusti, con il peso degli ingaggi, tanto le fonti si trovano, provate a costruire la Juve del prossimo anno e poi vediamo quanto ci mettete. Ed è carta. E quindi che non vuol dire che io sia un adepto di Comolli, che peraltro mi incuriosisce perché è una figura nuova nel calcio italiano, ma che ad esempio rispetto alle parole di oggi mi trova d'accordo. La Juve non sta, sotto ricatto dei giocatori, e per fare questo deve evidentemente metterci molto tempo. Se fra un mese saremo questi, allora ragazzi abbiamo veramente una Juve in seria difficoltà. Se fra un mese abbiamo aggiustato con un centrocampista in più, abbiamo magari venduto Nico Gonzalez o qualche altro esubero, abbiamo rivalutato dei giocatori, bene, ma io ripeto, l'ho detto ieri, il giorno che Comolli è stato chiamato alla Juve, io spero che abbia, prima di dire sì perché era la Juve, perché si fa anche così, abbia detto: aspetta un attimo, fammi studiare che cos'è la situazione, fammi studiare quello che tu mi chiedi, cioè il punto d'arrivo, e mi dai 3 giorni di tempo. Perché a me, se mi chiamano a risollevare una panetteria in un deserto, dico: ma scusate, però qua il deserto non passa nessuno. Io posso fare il pane più buono del mondo, ma non passa nessuno. Allora devo ingegnarmi, devo capire qualcosa, devo inventarmi commercio online, devo fare qualcosa. Ecco, e come lì deve inventarsi molte cose. Non è così semplice. Per cui, Renato, io capisco il tuo sconcerto rispetto a questa società. Ma questa società è nata, è società con la quale, ripeto, io non ho particolari rapporti e che non mi convince per tanti motivi, è nata sulla base di una maceria che abbiamo avuto nel 2023. Le cause poi le possiamo discutere, la guerra tra gli Agnelli, il peso politico del calcio italiano e noi che non siamo capaci di stare all'altezza, le sanzioni eccetera eccetera, però questo è. Quindi, però non è che possiamo fare sempre la storia di tutto. Guardiamo oggi e guardiamo con un po', con, non dico di ottimismo, io con speranza, però, cioè con fiducia nei confronti di un dirigente che abbiamo preso, che spero che abbia le idee per riuscire a sistemare una situazione difficilissima. E meno male che ci siamo qualificati per la Champions, perché se no noi oggi saremmo nell'estate del ridimensionamento puro. Questo è. Quindi stiamo a valutare e a vedere che cosa è successo, perché Andrea Agnelli, che è stato il presidente più grande della nostra storia, perché 9 scudetti di fila non abbiamo mai vinti, al primo anno ha fatto un buco nell'acqua mostruoso, confermando il 7° posto dell'anno prima. Quindi se gli abbiamo dato un anno perché vedevamo una direzione, perché sapevamo che c'era un nome forte e delle possibilità di crescere, diamo un mese in più a Comolli, che mi sembra che non abbia appunto quel cognome e abbia anche un'altra esperienza che arriva dall'estero, e poi faremo dei ragionamenti. Non sono in disaccordo con questo messaggio che mi arriva da Severino. Diamo per scontato che la panchina di Tudor sia la più fragile, ma siamo così sicuri che tutti gli altri nuovi facciano bene? È vero che Milan ha solo il campionato, ma è anche vero che Allegri ha sempre detto e fatto, e i fatti l'hanno dimostrato, che lui preferisce giocare ogni 3 giorni. Chivu all'Inter secondo me fa la fine di Stramaccioni. Gasperini e Sarri sono bombe a orologeria, uno per la tifoseria che si ritrova e l'altro per il presidente e il mancato mercato. A Napoli va bene finché vincono, poi vedremo. Ma sì, ma infatti io non credo che la panchina di Tudor la dipinge qualche tifoso come fragile, perché ha l'ansia. La panchina di Tudor è fortissima, ha fatto 3 anni di contratto, ragazzi, cioè, quindi è saldissima, esattamente come quella di Thiago Motta. Quella di Thiago Motta, guardate che è stata saldissima, perché la Juve che esonera Ciro Ferrara lo fa a gennaio, e a gennaio noi, per la situazione di classifica, potevamo già esonerarlo Thiago Motta, quindi era molto salda. È dovuto succedere un disastro, cioè di essere veramente fuori da tutto e avere il pericolo di pregiudicare i nostri conti e la nostra competitività uscendo anche dall'Europa, per far cambiare la situazione. La panchina di Tudor è saldissima. Anzi, ha meno problemi ambientali, ha ragione il nostro Severino a dire che ha meno problemi ambientali, ad esempio, di Gasperini, che peraltro ha una carta, un bonus, che se Gasperini dopo 5 giornate va male e l'ambiente è contro di lui, c'è Claudio Ranieri che arriva puntuale e sistema il quadro. E quindi quello non è un elemento di poco conto. Però, appunto, siamo noi che abbiamo perplessità su Tudor, ma la società non va a fare 3 anni di contratto a uno senza avere una idea di sviluppo. altrimenti siamo in preda a dirigenti folli, ma i dirigenti possono sbagliare, folli non lo sono mai. Paolo, come sei ottimista su Tudor? Non ha le doti di uno psicologo? Non lo so io questo, fatemelo vedere. L'anno scorso aveva un compito non facile, perché a livello di psicologia ereditare una squadra spaccata tra allenatore e spogliatoio, con molti giocatori in malumore e con alcuni che funzionavano, che lui ha accantonato subito in virtù della sua idea di gioco, era un'impresa non facile. Tudor non ha proseguito il lavoro in Motta, l'ha rivoluzionato, ha fatto nel modulo e nella scelta di alcune titolarità. E alla fine la barca, con tutta la difficoltà, con il pochissimo divertimento che abbiamo provato, con il poco bel gioco che c'è stato, ma con qualche idea comunque di concretezza, l'abbiamo portata in porto. E al Mondiale ho visto una squadra che ha dei limiti enormi, che conoscevamo, li avevamo già visti nel corso della stagione, ogni tanto avere qualcosa, soprattutto contro le due piccole che abbiamo incontrato, ho visto verticalità, ho visto voglia di segnare, ho visto qualche giocatore esprimersi al massimo, ho visto crescite. Ad esempio, non è banale Michele Di Gregorio, che ha fatto un mondiale fantastico, e che se è quella la sua cifra, abbiamo il portiere migliore d'Italia, se quella è la sua cifra per 38 giornate. E quindi sulla base di questo staremo a vedere. Sulla psicologia non ho elementi per giudicarlo adesso, francamente. Non è che... Guardate che Lippi, Conte o lo stesso Allegri sono... non voglio minimamente accostarli, ma connettetevi con l'inizio del loro percorso e capirete che c'erano diffidenze forse anche maggiori di quelle che in questo momento attraversano Tudor, e arrivavano con squadre anche peggiori di quelle che ha in mano Tudor, che loro poi sono riusciti, attraverso la loro bravura, la personalità dei giocatori, a trasformare in congegni che oggi, solo a pensare, ci fanno piangere di nostalgia. Vocale.
Giorno Radio Biancorena, sono andato a Roma. Sto provando a immaginare Vlahovic quando scenderà in campo alla Juventus Stadium, verrà sommerso di fischi. Ma è una mia sensazione, perché per tutte le vicende che si sentono in questo periodo del calciomercato, di lui che fa muro, il suo entourage, non lo so, io spero che la cosa sia molto più tranquilla, che sia un anno più tranquillo di quello che pensiamo, però non so come reagirà il pubblico di casa.
Ma Vlahovic è un giocatore che ha un rapporto molto franco col pubblico, quindi l'ha già dimostrato, si è messo a muso duro, è stato contestato, poi si sono chiariti. Io non so se tutto il pubblico poi è contro Vlahovic, questo non lo so, staremo a vedere. Ma in ogni caso, fatemi passare la battuta assolutamente populista: a 12 milioni di euro io mi faccio fischiare tutti i giorni, se no scelgo altro. Cioè, se non hai quella personalità, scegli altro. E non mancano le possibilità a Vlahovic per fare un ragionamento. Perché guardate che io sono convinto che se Vlahovic avesse anche solo dato un minimo segnale di volersi spalmare l'ingaggio, la Juve l'avrebbe confermato. Perché, ma se oggi noi avessimo un attacco con Kolomani, Vlahovic e David, a parte che non so se fosse stato così, se la Juve sarebbe andata davvero a cercarsi Kolomani o altri. Ma in ogni caso, cioè, sei nella Juve, Cioè, Vlahovic va al Milan, gioca al Milan, grande società, prestigio e tutto, ma non fai la Champions, Nell'anno del Mondiale. Quindi, se hai quella testa lì, perdonatemi, io se fossi un tifoso, che non ho mai fischiato un tifoso, che non ho mai fischiato un giocatore, scusate, io forse lo vado a fischiare Vlahovic, ma per vedere la reazione che ha. Perché se tu ti intestardisci che vuoi restare qui e non accetti nessun tipo di offerta, il problema vero è un altro. Ma ci sono queste offerte? E la Juve ti sta dicendo: non vuoi spalmare l'ingaggio, non vedo offerte da 25 milioni che sono la cifra giusta, te ne resti qui e parti in riserva. E se sei in grado, ci fai cambiare idea. Altrimenti parti nelle retrovie, hai fatto di tutto per arrivare a quel punto, sia ben chiaro, e quindi qualche fischio te lo meriti anche, insomma, anche se i fischi non fanno mai bene, E io sono d'accordo, è preoccupante l'idea di partire con una stagione con una zavorra anche nell'ambiente. Questo mi sento di condividerlo. Paolo, nel calcio di oggi il valore del giocatore non è assoluto. Esistono ben pochi calciatori che in qualunque contesto mantengono il medesimo rendimento. Oggi le prestazioni del calciatore per stagione sono fortemente influenzate dalla disposizione tattica del club dove giocano e dunque il valore conseguente. Ed è Pierre che lo scrive. Verissimo. E infatti è per questo che noi agli allenatori chiediamo tanto. E gli diamo tanto, perché io sono cresciuto in un calcio in cui l'allenatore non era la figura più importante. Oggi si parla quasi esclusivamente degli allenatori. E sta all'allenatore mettere in condizione i giocatori che ha e trovare la formula. Io non ci credo che... Non credo neanche mai che sulla carta tu possa definire un modulo e i giocatori conseguenti perfettamente. Perché? Perché dipende da con chi ti trovi accanto. Non è da quello che viene richiesto ai giocatori e come si integrano tra di loro e come stanno fisicamente. Ci sono talmente tante le variabili che mi fa un po' sorridere quando appunto gli allenatori sono integralisti, come se hanno trovato il pi greco per far funzionare tutto attraverso la disposizione dei numeri, loro che poi sono i primi a dirti che ai numeri non ci credono. E quindi è un po' bizzarro questo aspetto. Diversa la filosofia di gioco, la strategia, scegliere l'intensità, il possesso, il difendersi o attaccare. Quali sono altri aspetti che mi interessano molto di più? Ma quando vedo gli allenatori troppo monocordi su un modulo, io personalmente mi sospettisco abbastanza. Vocale.
Sono a Prato. Io però non capisco qual è l'offerta che la Juventus può considerare per UEA, visto che per 10-12 milioni lasciamo partire lui e Mbangula insieme, quindi non riesco proprio a capire.
Ma io non capisco perché fai questo ragionamento, perché Mbangula è costato 10 milioni al Werder che l'ha preso. Ma non esiste, cioè, non dobbiamo andare sempre a credere a tutte le indiscrezioni giornalistiche. Cioè, non c'era l'offerta di 15 milioni con il pacchetto UEA Bangura insieme, altrimenti UEA sarebbe già al Marsiglia. Cioè, ogni tanto fate uno più uno e vedete che nel calciomercato non fa due, purtroppo, o per fortuna. Cioè, Bangura, infatti, è stato separato da UEA e costato 10 milioni, quotazione bassa. UEA Transfermarkt vale 17 milioni, proviamo a venderla a 20, e sono 30 tra i due, ma io 15 milioni UEA in Bangura, cioè, mi sembra veramente una roba fuori dal mondo. Non so se questa informazione ti è arrivata da qualche articolo, ma è a livelli incredibili. Quindi c'è un'offerta congrua per UEA, che è dai 17 in su, secondo me. Non lo si può svendere anche lui, altrimenti te lo tieni a 25 anni. E tra l'altro in questo momento Transfermarkt ci segnala che è il suo momento più alto di quotazione di mercato virtuale, quindi non è un giocatore in ribasso, e quindi che ce lo vengano a pagare, non che lo andiamo a svendere, altrimenti resta in rosa sulla fascia destra, un buco c'è e lo andrà a colmare lui. Ripeto, la Juve non deve minimamente svendere. Un conto è Bangura, che l'hai preso, era tuo a zero, cioè hai fatto comunque una plusvalenza. Un conto è UEA, che hai pagato a 11, l'hai anche un po' valorizzato, e adesso puoi anche aspirare, per un giocatore di 25 anni, a fare un minimo di asta, cioè a valutare qual è l'offerta migliore. Chiudiamo ancora con un vocale. Non ce l'abbiamo. Segnalo, Bangura comunque 10 più 2 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, quindi stiamo parlando comunque più o meno di 15. Ma ripeto, io credo che la Juve in un mercato non debba andare incontro alla prima offerta che il giocatore ti presenta, perché a lui va bene, perché magari l'ingaggio è quello giusto. Cioè, UEA non è in scadenza di contratto, è un giocatore che ha avuto anche, secondo me, l'anno scorso una crescita, cioè non è andato peggio dell'epoca Allegri, anzi... E quindi non rientra molto nei piani di Tudor, e secondo me anche ragionevolmente, perché stiamo parlando comunque, come dire, di un profilo di riserva, però non è svendibile, cioè non vedo perché la Juve debba andare ad accontentare UEA alla prima richiesta. Poi se fra 30 giorni non abbiamo richieste, vuol dire che allora Comò lì sta bleffando e quindi UEA ha delle sue ragioni, ma io credo che quello che ha detto il suo agente è particolarmente grave, particolarmente grave. Cercare di insinuarsi nelle dinamiche di una società in quella maniera. E UEA, siccome nel calcio ormai i giocatori devono rispondere di quello che dicono gli agenti, quantomeno ha sbagliato agente. E quindi io già solo per ripicca non lo vendo adesso. Già solo per ripicca gli faccio fare 15 giorni con noi. Poi andiamo a studiare la soluzione migliore, ma non è possibile cedere al primo che ti arriva a dire che in Juve ci sono persone inaffidabili. Io sono la Juve, tu sei un agente, adesso te ne stai fermo e vedi che col tuo assistito non guadagni quest'anno. E poi discutiamo. Ci fermiamo, spazio a Dario Ghiringhelli e alle vostre tante domande. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.